Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora riprendiamo il nostro cammino di preghiera e quindi anche di silenzio come clima. E anche se poi oggi, cioè la mattina sarà tutto in silenzio, anche il pranzo, e pensavo oggi, dato un po' che domenica, un po' che il giorno ancora un po' ci accompagna, nel pomeriggio di dare i punti alle 5 invece che alle 4, in modo che il gruppetto che vuole andare su alla Rocca, magari partendo, non so, alle 2:30, può fare in tempo ad andare su e a tornare. Quindi così come... Ma voglio dire, possono anche scambiare due parole spirituali. Magari non si parla di calcio.
Ecco.
E poi rientrando alle 5 ci facciamo un secondo spunto di preghiera e alle 7 celebriamo come abbiamo fatto. Allora siamo, la proposta che vi sto facendo è quella di leggere qualcosa da gli Atti degli Apostoli, anche se ieri abbiamo preso un ultimo brano di Giovanni, capitolo 21, collegato, perché cioè vorrei il punto su cui voglio un po' aiutarvi a, spero, a almeno proporvi qualcosa è sulla vita cristiana. Quindi, vedete, i testi ci parlano di cristiani, non ci parlano sulla vita cristiana, ci parlano di cristiani. Nella mentalità antica ebraica, biblica, non ci sono i concetti astratti, cosa che noi invece figli della Grecia, eccetera, del pensiero, della filosofia, ci abbiamo, no? Quindi noi possiamo fare un convegno sulla solidarietà, per esempio, no? Un convegno su... per un ebreo antico, se noi gli parlassimo in questo modo, lui non comprende, perché la sua struttura mentale non comprende una cosa se non legata alla realtà. Cioè, per cui tu puoi parlargli della solidarietà se gli fai vedere un uomo, una donna solidale. Se no lui, così, vita cristiana, un ebreo antico, non, è anche un cristiano antico, cioè, per dire, non lo comprende proprio, perché lui conosce un cristiano, conosce una cristiana, e quindi è ancora, noi nei primi testi che stiamo approcciando degli Atti degli Apostoli non sentiamo ancora parlare di cristiani, ma sentiamo parlare di discepoli. Tra l'altro Gesù non era cristiano, cioè, no, sapete, un gesuita a Gerusalemme una volta andava in un museo, al museo di Israele, bel museo di Israele, portava la croce, e allora un custode l'ha visto mentre lui stava guardando un quadro, si è avvicinato e gli fa: scusi, posso farle una domanda? E lui dice: sì, dica. Dice: ma ho visto, lei è cristiano, no? E dice: sì, sì, sono cristiano. Dice: ah, ma Gesù era ebreo? E lui fa: sì, era ebreo. E quando si è fatto cristiano? Per cui, no? Cioè, Gesù non era cristiano. E Gesù ha chiamato a sé dei discepoli e delle discepole, che hanno visto in lui il maestro, colui che insegna a vivere. Non ricordo, vediamo se, cioè, devo sempre, non ricordo se Timoteo o la prima Tessalonicesi dovrebbe essere, che dice appunto che apparsa la grazia di Dio, a portatrice di salvezza, che ci insegna a vivere in questo mondo. Che è apparsa la grazia di Dio in Cristo, a portatrice, poi vi darò la citazione esatta, a portatrice di salvezza, che ci insegna a vivere. Perché questa è l'arte più difficile di tutte, è l'arte in cui siamo tutti coinvolti, perché tutti vogliamo vivere. E fra l'altro sappiamo che appunto non basta vivere biologicamente, psicologicamente, non, per essere vivi. Noi sentiamo che c'è una vita che non è vita, e invece sentiamo che a volte c'è una vita piena o più piena. Allora, il Signore è il Maestro che non soltanto insegna a vivere, ma comunica la sua vita. Cioè ci insegna a vivere parlandoci e comunicandoci la sua vita. Per cui non esiste la vita cristiana come, sai, una filosofia, una a cui uno prende degli insegnamenti vari di un certo maestro, no? No, no, esistono dei discepoli di un maestro. E fra l'altro anche poi i cristiani, che sappiamo che i primi verranno chiamati, fra l'altro è interessante, verranno chiamati cristiani discepoli già in un ambiente fuori da Israele territorialmente, ad Antiochia, all'Antiochia di Siria, lì verranno chiamati cristiani per la prima volta, no? E anche lì cristiani significa seguaci del Cristo. Di Cristo, che hanno a che fare col Cristo, e nel sud Italia, ma non so se è solo nel sud, quando si vuole individuare uno, si dice, almeno nel mio paese si dice a chi appartieni, no? Quello lì, a chi appartiene, a chi appartiene, no? E allora perché identificandolo, ho capito, di quella famiglia, no, di quello, e allora così anche i cristiani sono stati identificati come coloro della famiglia di Gesù Cristo, detto il Cristo, cioè, perché poi questo è Gesù di Nazareth, detto il Cristo, così sarebbe esattamente, per noi è diventato quasi il cognome, no? Gesù Cristo, cioè Cristo come cognome. No, Cristo è l'unto, l'atteso. Allora esistono discepoli del Signore, cioè per cui anche per noi che abbiamo rinnovato le nostre promesse battesimali neanche un mesetto fa, e quindi per dire che abbiamo accettato, cioè una volta si veniva battezzati da vinti. Allora significava che c'era una consapevolezza, una volontà, un desiderio forte, perché si era adulti, perché si era in un contesto non maggioritario. Noi non siamo più maggioranza, però ancora il cristianesimo, no, cioè ha un certo potere anche nella nostra Italia, cioè essere cristiani comincia in alcuni ambienti a essere un po' difficile, però c'è un contesto, c'è una visibilità, c'è una, no, che ancora ti supporta. Ma essere cristiani all'inizio era appunto essere in un contesto di non facile, cioè non voglio dire neanche immediatamente comprensibile, non che necessariamente ce l'avevano per forza quei cristiani, ma poi non si capiva neanche più che sì, vicino agli ebrei, si metteva in mezzo agli ebrei, poi questi orientali, no? Un po' così, cioè. Poi Gesù era un orientale, no? E allora uno diventava cristiano da adulto perché vedeva altri cristiani, era attratto dal loro stile di vita. Interessante, no? Era la vita di questi cristiani che parlava. Tanto che uno si avvicinava e dice, ma... E poi l'altro ti diceva, guarda, io sono seguace di Gesù di Nazareth. Chi è? Cioè. E allora cominciava tutto un cammino di conoscenza, di richiesta di diventare discepolo del Signore, a cui seguivano alcuni anni di catecumenato, dopodiché uno veniva battezzato. Allora, noi da una parte non c'è la stessa forza, perché siamo battezzati da piccoli, no? E cresciamo molte volte in contesti e in famiglie buone, cristiane tradizionalmente, no? E cresciamo così. Poi a un certo punto noi decidiamo, vogliamo, Però questo volere, cioè, deve essere ripreso, cioè, voluto. Perché lui è, no, cioè, volere seguire un maestro, uno che ci insegna a vivere. E allora avevamo visto ieri qualcosa del primo capitolo, su questi discepoli, l'assunzione del Signore, questa situazione che i discepoli si trovano a vivere con drammaticità. Il Signore, il loro maestro, gli è tolto, non è più assente, tanto che loro rimangono a guardare il cielo attoniti, no? Come dire adesso? E devono passare due uomini a dirgli perché continuate a guardare il cielo. Lui tornerà, voi vivete, lui tornerà. E allora vivere questa assenza con la promessa di una presenza diversa del Signore, cioè nel suo spirito. E allora loro si ritrovano insieme, e eravamo al capitolo sempre 1, 12, versetti 12, 13, e al versetto 15 si dice che in quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120, prendiamo sempre questi numeri con il senso, la comunità cristiana è stata una cosa molto marginale fino al IV secolo, non è che è stata sempre una cosa molto marginale, 120, 12 per 10, cioè, ma i 12 sono le 12 tribù, le 12, no? Quindi 12 per 10, e disse, fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero, aveva avuto in sorte il nostro stesso ministero. Giuda dunque comprò un campo al prezzo del suo delitto e poi precipitandosi squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme e così quel campo nella loro lingua è stato chiamato Achel Damà, cioè campo del sangue. Ora attenzione, Pietro che prende la parola, è lui il punto di riferimento. E lui ecco, prova a rileggere quello che è accaduto poco tempo prima, in particolare le vicende di Giuda. Attenzione, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura, non dobbiamo leggerlo come dire un Dio che ha fatto il progetto, no? Cioè che da sempre ha stabilito così, per cui Giuda era predestinato a tradirlo, cioè come per esempio nella gloria di Berto, no? Cioè, questa idea. No, non è così, cioè questo è importante dirlo perché noi tante volte abbiamo questa idea del progetto di Dio, no? Cioè che Dio ha stabilito tutto, cioè a me quando sento queste cose non posso fare a meno di, no, nella mia vita in compagnia mi sono trovato a seguire lavori di strutturazione per esempio di questo convento. Allora c'era il geometra che aveva fatto tutte, no, le planimetrie, le cose, allora mi diceva ecco qui viene così, no? Per cui può sembrare quasi che il grande geometra, no, o architetto o non lo so che cosa, che ha stabilito già tutto, dice Enzo passa, andiamo a vedere, eccolo qua, ah ecco, fuori il file, ah bene, bene, quindi è nato così, morirà questo giorno, eccetera, eccetera, no? No, non è assolutamente, non è così. Qui è l'ebreo che rileggendo quello che gli è accaduto alla luce della parola della loro Bibbia, cioè che è il nostro Antico Testamento, coglie, no, di dire guarda, e in qualche modo quello che ci è accaduto noi lo rileggiamo, no? Alla luce di quella parola e ne scopriamo un senso. No, cioè il senso di qual è? Che l'innocente, cioè di questo mistero di Dio, cioè di questo amore rifiutato. Attenzione, che è Giuda, ma che è uno di noi. Cioè Giuda è uno dei dodici. Perché è fin troppo facile, no? Cioè, come anche in questo affresco che c'è nel refettorio dove si riconosce subito chi è Giuda, no? Cioè, se tu dici chi è Bartolomeo, non lo sai dire, no? Perché normalmente sai Pietro più o meno, discepolo amato, lo sai, quello. Poi gli altri ti cominci a perdere, no? Ti dici, e Giovanni chi è? E Giacomo chi è? Boh. E Giuda? No, su Giuda. Giuda c'è, cioè la faccia da delinquente, sempre, no? Cioè, come quelli che tu dici, glielo leggi in faccia, no? E poi c'è il sacchettino del denaro, per cui inequivocabile. Vedete, questo è un, come dire, è fin troppo comodo, no? Cioè, avere una pecora nera. Perché, no, nelle famiglie in cui la madre dice, quella mia figlia, una santa, no? Quell'altra, la causa di tutti i nostri mali. Cioè, è molto comodo, no? Perché questo ci fa sentire innocenti, dire quello, no? La colpa è di tutto quello lì. Allora Giuda è stato rappresentato tante volte come la pecora nera, quindi noi siamo, non siamo mica Giuda, no? Cioè, voglio dire, è vero, facciamo dei peccati, però non siamo così malati, no? Giuda è Giuda, no? Gli altri. E allora, infatti poi il Giuda giudeo è, sì, era ebreo, no? Giuda, ricordate la bellissima predica di Primo Mazzolari che si intitolava Nostro fratello Giuda. Nostro fratello. Perché quello che Giuda ha fatto strumentalizzando Gesù, no? Secondo i suoi progetti, è quello che noi facciamo con gli altri. Quante volte utilizziamo gli altri per i nostri progetti? Quante volte tradiamo l'umanità, riducendo l'altro a cosa? Quante volte? Allora, e vedete, questo Pietro lo sta ricordando non per dare addosso a Giuda, perché dice che era del nostro numero. E si è scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abita, il suo incarico lo prenda un altro, c'è da, bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua resurrezione. Ecco, bisogna ritornare a essere 12. Attenzione, però non si sarà come prima 12, cioè si sarà sempre 11 più 1. La Chiesa non è fondata sui 12 apostoli, la Chiesa è fondata sugli 11 più 1. Ed è importante dirsi questo. Perché noi non abbiamo delle radici gloriose, no? Sapete, anche per dire il nostro risorgimento, eccetera, bisogna creare degli eroi, no? Anche dove non ci sono mai stati. Per avere l'orgoglio patrio, bisogna creare l'orgoglio patrio, no? Eccetera. E per cui anche per dire, no, la Chiesa, cioè quindi tu hai questi 12, vai dentro San Pietro, vedi le statue di questi 12, sono, no, degli uomini forti, degli uomini così sicuri, eccetera. Noi siamo fondati sugli 11 più 1. Cioè, ne ricordo di dire che noi siamo fondati su uomini come noi. su uomini che stanno su, non prima di tutto perché sono dei, no? Ma sulla misericordia del loro maestro, sull'amore incrollabile del loro maestro. È lì che noi ci radichiamo. Il sacramento del matrimonio, ma anche il ministero sacerdotale, anche i voti nella vita religiosa, ecco, di per sé quello che si capisce di più per quello che voglio dire è il sacramento del matrimonio, cioè nel senso che il sacramento del matrimonio è un sacramento che viene celebrato all'interno di un altro sacramento. No, perché il sacramento del matrimonio, come sapete, potrebbe essere celebrato benissimo fuori dalla messa, no? Tanto che una norma che era stata data tempo fa, dove la Chiesa si rende conto che tantissimi matrimoni che si celebrano in Chiesa di fatto non sono matrimoni cristiani, perché non c'è la consapevolezza, non c'è la volontà, non c'è la fede, no? Eccetera, ma semplicemente per... Allora, non sapendo come fare, perché poi c'è tutto il problema di quello che succede dopo, eccetera, i divorzi, eccetera, e allora si diceva, ma si potrebbe, magari quando i parroci, quando vedono delle persone che sono più lontane, così, proporgli di non fare il sacramento del matrimonio all'interno della messa, ma di fare soltanto il sacramento del matrimonio. Ma naturalmente chi accetta? No, perché lui dice, ma perché lei che è un po' lontano? Io lontano, io sono cattolico, no? Cioè, allora, però il discorso che voglio fare qual è? Che il sacramento del matrimonio, dove i celebranti sono gli sposi che si promettono fedeltà, viene celebrato all'interno del sacramento dell'Eucaristia, dove celebriamo la fedeltà. Per cui le fedeltà, ma non solo degli sposati, ma anche dei preti, di noi uomini, che sono fedeltà, sì, con tutto il desiderio, ma chi è certo della sua fedeltà? Ce la metterà tutta, dovrà lottare, dovrà, magari quando eravamo ragazzi pensavamo, no? Poi la vita ci mette alla prova. Allora, però cristianamente questa fedeltà noi la fondiamo sulla, la nostra fedeltà fragile, la fondiamo su, no, la fedeltà. Per cui questo gruppo è 11 più 1. Come dire, uno di noi è venuto meno, tieni conto che tu puoi venir meno. Che tu puoi venir meno. Io in maniera un po' terroristica, ma io credo che esista l'inferno. Ma non nel senso di fuoco, corna, forconi, eccetera. Io credo che l'inferno significa, cioè, che uno può dire di no alla vita. Sì, questo credo. Poi ognuno di noi lo saprà per se stesso, non può saperlo per l'altro. Ma che noi possiamo rifiutare la vita, sì. E questo lo dico per darci la giusta preoccupazione. Cioè, la nostra vita è importante. Allora avere la cura per la nostra vita. No. Perché possiamo perderla? Sì, possiamo perderla. Uno è venuto meno. Uno che era stato chiamato da Gesù è venuto meno, vedete, è importante questo ricordo. Uno è venuto meno, quindi anche tu puoi venire meno, anch'io posso venire meno. E allora, eccolo, perché uno divenga testimone, per cui vedete, i testimoni sono 11 più 1. I testimoni non sono, anche qui, no? Tante volte. Enzo Bianchi, qualche volta, guardando anche la nostra Chiesa, come tante volte in questi decenni è stata più interessata a forgiare degli operatori che dei discepoli, cioè operatore nel senso persone da Papa Boys, no? Cioè che tu ti fai delle belle giornate mondiali, ti carichi e vai per il mondo ad annunciare il Signore. Poi tu ti scarichi, ma c'è un'altra giornata mondiale, per cui no, ti vai, ti carichi e no? E vai avanti. E no, questi sono testimoni che sono 11 più 1, cioè con la consapevolezza del loro peccato e della loro fragilità. No, tanto che poi lo stesso Pietro nella sua lettera dirà: date testimonianza a coloro che vi chiedono ragione della vostra speranza con ogni mitezza e rispetto. No, non dei crociati della fede, che, ma dei testimoni che a coloro che ci chiedono ragione della speranza in noi con ogni mitezza e rispetto. E sapendo anche questo, no? Cioè che uno ti chiede ragione, tu gliela dai e poi ne fa quello che vuole. Magari ti ride in faccia, magari ti dice vabbè questo è folle, magari vabbè. Perché sapete, tante volte no, cioè magari uno ne parla e magari spera che. Ma... E allora ne proposero due, Giuseppe detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: tu Signore conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associata agli 11 apostoli. È un tentativo di discernimento, questa cosa poi della sorte, però intanto il fatto di averne proposto due significa che hanno discusso, hanno detto chi, eccetera, eccetera, hanno già individuato due, si vede che questi due c'erano ragioni positive per entrambi, per cui a quel punto dire veramente preghiamo, no, facciamo così, è uno dei due. Mentre stava compiendosi, capitolo 2, il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme in quel luogo. E la Pentecoste è una festa ebraica che appunto era una festa della mietitura, no? La festa quando i raccolti cominciavano a essere appunto raccolti, e quindi c'era questa festa dell'abbondanza. E questa festa era diventata anche nella tradizione ebraica la festa del dono della Torah, il dono della legge, la memoria della quello che noi abbiamo nel testo dell'Esodo, dell'incontro con Dio, di quel Dio che ci ha liberati dall'oppressione e che ci chiama ad alleanza. E una piccola cosa che mi sembra sempre importante sottolineare, allora, che quello che Dio fa con noi viene chiamato nella Bibbia salvezza. Allora, salvezza è ancora uno di quei termini che nel nostro ambito religioso tornano spesso, ma tanto spesso, che uno dice salvezza, cos'è salvezza? Beh, e poi la Bibbia dà delle immagini concrete, cioè della serie: mi stringevano funi di morte, il Signore li ha strappate. Cioè, una cosa anche che si vede, no? La morte come una difficoltà di respiro, il respiro si fa difficile, uno che strappa tutto ciò che ti blocca, che ti permette di respirare. Io faccio yoga, per me un maestro, un amico, che naturalmente, come sapete, per chi fa yoga è una cosa fondamentale imparare a respirare, no? Respirare, vivere e respirare. Allora, con tutto quello che ne consegue, no? Cioè, voglio dire, cioè tutta quella rottura, no? Anzi, che permette di, no? di respirare. Allora il Signore cosa ha fatto? Israele era oppresso in Egitto, gli ha tirati fuori,
Però l'opera di salvezza non si ferma a tirarli fuori dall'Egitto. L'opera di salvezza si concretizza poi nell'alleanza. E per me è importante dire, sottolineare questo, perché tante volte noi potremmo avere l'idea che quasi il Signore libera dall'Egitto gratuitamente e poi propone l'alleanza, che l'alleanza, essendo poi un rapporto, no, che diventa più paritario, sembra quasi che il Signore ti ha liberato poi vuole qualcosa da te, no? Delle serie, io ho fatto tutto, io ti ho tirato fuori dall'Egitto, quindi tu dici, ah sì, è giusto, che puoi ridare, no? Cioè, per cui fare alleanza con il Signore, e per noi potremmo dire discepolato, fare qualcosa per il Signore, può sembrare restituire qualcosa al Signore, no? Tanto che poi quando i conti non tornano, cioè nel senso, quando per esempio a un certo punto ti arriva un tumore, tu dici, ma come Signore? Non erano così, cioè voglio dire, io ti sto seguendo, sto facendo catechismo il pomeriggio del sabato, no? Vado a messa tutte le domeniche, do anche un euro al poverello, eccetera, cioè io sto facendo per te, e tu mi ripaghi col tumore? No? Cioè quindi della serie, io sto rispettando i termini del contratto, perché tu mi hai chiamato, perché hai bisogno di mani. Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani. Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi. Eccoci, Signore, hai scelto bene, quella. No? Quindi, cioè, così, no? E, per cui, quando succede la decisione, non stai rispettando il contratto. Non stai rispettando il contratto. Ecco, tutto questo, cancellatelo. Cioè, nel senso che purtroppo non possiamo cancellarlo perché ce lo portiamo dentro. Siamo stati formati così. Però non ha a che fare con il Signore della Bibbia. Perché il dono della Torah, non è qualcosa per Lui, ma è per noi. Tra l'altro Torah non è esatto tradurlo legge, come noi traduciamo, il dono della legge. Uno dice, la legge è un dono, soprattutto in questo periodo, non vale tasse, la legge è un dono, ma che dono? E, no, in ebraico Torah viene dal verbo yara, che significa istruire, insegnare. Per cui Torah significa istruzione, insegnamento. L'immagine che noi dovremmo avere è proprio quella di andare nel deserto, e molti di voi in Israele sono stati nel deserto, cioè allora quando nel deserto, chi di voi è venuto con me nel Red Canyon, e dopo aver fatto il Red Canyon, qualche volta noi abbiamo subito girato e fatto quel pezzettino un po' più d'arrampicata, qualche volta invece si andava avanti così, sempre dritto, ed si fa un giro più lungo. La prima volta che l'ho guidato da solo, a un certo punto non ero più sicuro della strada. E la gente mi diceva, ma stiamo andando bene? Io dicevo, tranquilli, tra poco arriviamo, dentro di me dice il Signore. Per cui quando ho visto da lontano il pullman, ho detto, mi sono. Cioè nel senso che se tu sbagli strada, no? E tra l'altro nel deserto gli israeliani hanno fatto delle indicazioni, dei segnali, io cercavo un'indicazione. Allora, la Torah è l'indicazione della strada giusta. Perché se tu prendi una strada di morte, sono casini. Per te e per gli altri, no? Per io avevo la responsabilità del gruppo, per cui se le cose si mettevano male. E allora la Torah, vedete, il dono della Torah. Il dono di qualcuno che nel deserto della vita, dove ci sono tanti sentieri, mette i segnali giusti, perché tu possa arrivare alla vita. E allora, perché questa Pentecoste ebraica no, diventa cristiana? Perché quella Torah, per noi cristiani, quella Torah che si chiede che sia ascoltata, e per noi cristiani si fa carne, no? Sì, in un uomo. allora dice che venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Non immaginiamo veramente, no? Tra l'altro terremoti, parlare di terremoti in queste zone non è molto piacevole, ma noi immaginiamo, no, che allora fragore, queste sono teofanie di Dio al Sinai. Se voi andate a leggere quei capitoli che hanno a che nell'Esodo, che hanno a che fare c'è il vento vegliardo, c'è il fuoco, c'è il terremoto, sono teofanie. Quindi sta dicendo, sta accadendo questo, e il dono della Torah, no? Nuovo, attenzione, quando si dice nuovo non si dice che quello vecchio passa, nuovo nel senso di ultimo, colui che ci indica la via, colui che è la via per la vita. Ed è interessante, no, che immediatamente allora seguire il Signore pone in relazione, cioè loro cominciavano a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Cioè la pienezza del dono della Torah, Gesù, dà la possibilità di parlare altre lingue. Attenzione, questo non è un dono per noi che vogliamo sempre imparare l'inglese e non ci riusciamo, lo dice, magari avresti una cosa di... No, qui naturalmente il discorso delle altre lingue ci ricorda il culmine del peccato. Il culmine del peccato è la Torre di Babele, capitolo 11 della Genesi, che è un brano che immediatamente letto così non si coglie subito, perché no, parla di questo, tutta la terra, tutta l'umanità si mette insieme, dicono, costruiscono una città e costruiscono una torre, la cui cima tocchi il cielo, e dicono diamoci un nome, no? E parlavano tutti una stessa lingua. Non si capisce bene Dio, perché Dio li girino e gli dice scendiamo, no? Perché vogliono fare qualcosa e confondiamo le loro lingue. Uno dice il culmine del peccato, uno dice ma lo sta, no? Cioè, non è immediatamente comprensibile perché. E allora bisogna dire che quel brano è un brano eziologico, cioè eziologico significa un brano che vuole spiegare il perché, no? Cioè gli ebrei come noi, gli antichi come noi, facevano l'esperienza dell'incontro con popoli che hanno altre lingue. E allora, attenzione, incontrare persone che hanno altre lingue, quando sei sul 64 a Roma e stai andando a San Pietro e ci sono, per degli uomini, ci sono delle belle turiste americane o inglesi che parlano in inglese, noi le guardiamo, ci guardiamo e diciamo dobbiamo imparare l'inglese. No? E meno un'altra reazione è invece quando, sempre sullo stesso 64, magari ci sono degli arabi che parlano in arabo tra loro e le reazioni dentro di noi non sono le stesse. Cioè sono delle serie, forse è meglio che scendiamo alla prossima fermata, perché se non si sa mai che c'è una bomba o qualcosa, no? Oppure questi qua che ci vengono a rubare il lavoro e stanno a fare qua, no? E in più con l'altra cosa, che a volte utilizziamo lo stesso codice linguistico e parliamo lingue diverse. Cioè parlare lingue diverse significa non capirsi, con tutto quello che ne consegue, con tutto quello che ne consegue. Allora il problema qual è nella Torre di Babele? Che lì si tenta di superare questo con un'ideologia, in fondo le grandi ideologie dello scorso secolo che volevano unificare la Terra in un pensiero unico, un pensiero unico, no? Allora facciamo una città, no? E facciamo una torre che tocchi il cielo, quindi arriviamo a diventare Dio, e soprattutto diamoci un nome. Vedete, nessuno di noi si è dato il nome. Nessuno di noi si è dato il nome. A meno che non l'abbia cambiato per altri motivi, ma di fatto nessuno di noi si è dato il nome. E il nome è la prima cosa per ciascuno di noi, la consapevolezza che veniamo da altri. No, il ricordo, più da che la consapevolezza. Il ricordo, almeno dovrebbe poi, che veniamo da altri. Cioè che quindi non siamo principio a noi stessi, ma che veniamo da altri. Invece farsi un nome è voler proprio rifiutare il fatto di venire da altri e voler essere principio a se stessi. Quindi è veramente un atteggiamento idolatrico. Allora per quello Dio confonde, no? Allora c'è un'altra comunione che il Signore vuole, che non è quella della massificazione e del pensiero unico. Attenzione, queste cose alcune volte sono anche nella Chiesa, cioè quando la Chiesa nelle sue dottrine, eccetera, vuole imporre il suo pensiero unico, no? E qui si parla di persone diverse che parlano lingue diverse, però la cosa qual è particolare, come sappiamo, che abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Si potrebbe anche dire nella propria lingua familiare, nella lingua familiare, invece di propria, no, nella lingua familiare. Cioè, quindi al di là di questo fenomeno di capire, cioè, qui è semplicemente persone che riescono a accogliere la lingua dell'altro, no? Con tutta quella fatica che c'è nel capirsi, nello sforzo di capirsi, di capire il codice dell'altro, no? Che non è solo il codice linguistico, ma anche quali sono le cose che gli stanno a cuore, quali sono le cose che nella tradizione ebraica si dice, quali sono le cose che l'amore si esprime anche proprio in quella quando sai cosa fa soffrire l'altro. Quando sai cosa fa soffrire l'altro. Cioè significa che sei attento alle sue ferite. L'hai conosciuto, no? Hai conosciuto e stai attento alle sue ferite, ciò che le fa soffrire. Allora, vedete, questa è la Pentecoste, no? Cioè a partire da una relazione con il Signore nel suo spirito, un'umanità finalmente che è capace di, naturalmente questo che della Pentecoste è il senso nel quale loro cominciano a vivere e poi dovranno camminare verso questo, non è che vedremo che non saranno, ma è quella è la via. Cioè qui ci viene raccontato la Pentecoste perché quello che loro sempre più vivono e cominciano a vivere e camminano per vivere è quello che anche per noi è la via. È la via. Vedete, poi noi siamo messi insieme dal Signore Gesù. Noi non siamo messi insieme da un'ideologia. Tante volte pensate anche così, no? Perché anche in questa ricerca sempre spesso di alleanze, di poteri, perché tutto ormai va avanti a gruppi di potere, no? Cioè se sei le mafie non sono solo quelle che hanno il nome di mafia, ma le mafie sono i gruppi di potere, i vari gruppi di potere massonici, ma massonici anche nella Chiesa, no? O anche se non hanno questo nome, gruppi di potere, i partiti, no? I gruppi di potere all'interno del partito, no? E allora può succedere che tante volte che anche uno dice, ah, tu sei cattolico, anch'io sono cattolico, allora mettiamoci insieme, perché, no? Perché, ma quasi come allora, se essendo cattolico, noi, siamo d'accordo su tutto. No? Perché cosa abbiamo? Abbiamo il catechismo della Chiesa Cattolica, abbiamo la dottrina della Chiesa, quindi siamo d'accordo su tutto. Noi non siamo tenuti insieme da una dottrina, noi siamo tenuti insieme da una persona. Sapete, quando le persone sono tenute insieme da una persona, come a volte in maniera così è nelle famiglie, no? Nelle famiglie, molte volte chi tiene insieme le famiglie è la madre, anche il padre, ma molte volte è la madre, no? Tante volte i figli che sono sparsi per il mondo, tra di loro non si sentono, poi come sanno l'uno dell'altro? Perché ognuno chiamando la madre domanda degli altri e la madre dice sì, io l'ho sentito, come sta? No? E tante volte succede nelle famiglie che quando vengono meno i genitori il rapporto tra fratelli a volte sì, no? Perché è una persona viva che tiene insieme, no? E così per noi. E fra l'altro, se una persona viva che tiene insieme, un vero padre, una vera madre, sa che ogni figlio è fatto a modo suo, per cui vuole bene allo stesso modo, ma voler bene allo stesso modo non significa, no? Significa che magari io so che quello c'è un caratterino così, per cui le cose gliele devo dire con calma, con quell'altro posso, no? Allora noi non condividiamo una dottrina, noi condividiamo una persona che ci lega a sé, e legandoci a sé ci avvicina tra di noi, lasciandoci diversi. Vedete quante popolazioni, parti, medi, lamiti, attenzione, questi sono giudei che vivevano lì, cioè quindi erano... siamo sempre a Gerusalemme, sempre nel popolo. Ecco, allora, ecco, una cosa anche molto bella è che alla fine tutti erano stupefatti e perplessi, si chiedevano l'un l'altro che cosa significa questo, altri invece li deridevano e dicevano si sono ubriacati di vino dolce. No, cioè, molto bello, perché anche, no, questa è la cosa che sto tentando di dire, cioè da una parte no, tutto questo, uno potrebbe leggerlo letteralmente, no? Letteralmente, per cui tutto sto terremoto, sto vento gagliardo, eccetera, questi qui che arrivano, che sentono questi rumori, no? E uno potrebbe dire, no, è successo qualcosa che, no, è indiscutibile, poi questi che parlano una lingua e sono capiti da gli altri che parlano lingue diverse, cioè questo, no? E, no, è sempre da coglierne il significato, perché vedete, alla fine il fatto che uno dice questi, si sono ubriacati, di mattina presto, non so perché, cioè dice sempre che il modo in cui questo ci viene raccontato è sempre nel contesto della fede. E la fede ha come condizione, perché se no non sarebbe fede, il dubbio. E quindi quello spazio di libertà in cui ciascuno può aderire o dire questi si sono fatti. No. Ha cominciato da mattina a spippare, se no non arriva la sera, e sono fatti. Questo ci dice, no, che tutti questi eventi sono sempre nell'ambito della fede, della fiducia. Guardate che è una dimensione umana, cioè nel senso che credenti non credenti è un linguaggio inadatto alla realtà umana, nel senso che tutti quanti credono in qualcosa. C'è chi crede che non ci sia niente, c'è chi crede che si giochi tutto nella... no, c'è chi crede... Noi crediamo in Gesù, ma tutti credono. Scusate, voi, chi di voi si è sposato, eccetera, l'ha fatto perché ha creduto che l'altro, quando gli diceva voglio, ti amo e voglio vivere con te, ti sarò fedele, ci ha creduto, perché è mica una certezza, la certezza. E allora, ecco, vedete, anche questi avvenimenti sono sempre nell'ambito della fede. Cioè chiamano libertà, permettono libertà, lasciano libertà. Bene, allora buon lavoro e buona preghiera, ci vediamo all'una per il pranzo.